Carlo Negri e Simone Galbiati conducono? se me lo dicevi prima!
Mi piacerebbe dire buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di... Sono ancora in hangover, Simo, devo dirti la verità, sono ancora in hangover e vedo che tu scuoti la testa.
Quindi c'è sì, qualcosa ti... che non va. No, ma perché ti sento un po' rallentato, un po'...
Sono un po' rallentato. Cioè... Ho bisogno di vacanze, quindi se me lo dicevi prima, radiamo Centrale Web con Simone Galbiati dall'altra parte del microfono, che è bellissimo questo pomeriggio. Sì, no, no, perché sei bello abbronzato, bello... poi parleremo di dove sei stato, perché un colore così non te l'ho mai visto.
In realtà la cosa divertente di questa mattinata è che, mattinata pomeriggio, adesso non, guarda, non riesco neanche a capire cosa sono. Ieri sera io e il mio caro amico co-conduttore Carlo Negri ci siamo lasciati a una cert'ora, che non mi ricordo né che ore erano e né cosa stavo bevendo quando sono andato via da questa serata.
Benissimo.
Quando ci siamo visti stamattina in radio per la trasmissione, per fare la nostra riunione di redazione, avevamo lo stesso outfit. Cioè, maglietta bianca, intima, un po' slabrata, quelle che non... sei andato a letto così, ti sei alzato così.
Sì,
tanto anche se aprivi il cassetto, quello che c'era dentro non lo riconoscevi.
Corretto. Cioè, fino adesso
io ho fatto colazione, credo, con mia moglie, ma la boh, so che mi ha detto buon lavoro, lei è uscita e io...
Questo non fa di lei tua moglie. Cioè, non è...
Hai capito il mio problema? Hai capito il mio problema? È lì il problema, vabbè, comunque.
Guarda, a me ricordo, non ero ancora sposato, ero ancora single, di una notte brava del genere, finita, svegliatomi in un letto matrimoniale all'ultimo piano di una specie di palazzo di tanti piani in Viale Certosa, e di fianco a me c'era questa ragazza, qualche anno più grande di me, che sembrava Tony Curtis con la parrucca, ma non Tony Curtis da giovane, Tony Curtis da adulto, da anziano, Tony Curtis con la parrucca, che russava più forte di me a tal punto che mi sono svegliato. E i miei primi pensieri sono stati: A, dove cazzo sono? B, questa che cazzo è? C, cosa è successo ieri sera? Poi, in maniera molto elegante, ho allungato una mano verso le parti intime della signorina, perché non avevo la certezza matematica di cosa trovassi. Quando ho capito che non c'era niente di particolarmente rischioso, allora mi sono rilassato e anch'io ho detto buongiorno e buon lavoro, e in salutato ospite me ne sono uscito. Non fa di me il marito di quella signora lì.
No, e l'altro problema è capire, perché non è la certezza, immagino, che lavoro facesse questa. Perché
no, allora,
vai a sapere...
Questo me lo ricordo, perché poi ho ricostruito. Okay. Il lavoro di questa era la milionaria, perché lei era figlia di un noto imprenditore italiano, morto suicida durante lo scandalo di Mani Pulite, ex fidanzata di Massimino Riva,
però...
Sì, chitarrista di Vasco.
Ma
quindi
scusami,
anche lei inclina a qualche eccesso da giovane.
Cioè, tu sei stato con una donna così, così tanto, tanto ricca, perché non è tua moglie?
Perché assomigliava a Tony Curtis.
Vabbè, però guarda che...
Lo so, ma da sobrio, limare Tony Curtis con la parrucca...
Sono cazzi.
Cioè, vuol dire, o che, cioè, hai capito? O che io avessi bruciato molto in fretta, restando ubriaco tutto il giorno, oppure...
No, è tutto molto chiaro. O avresti dovuto vivere tutta la tua vita da ubriaco, che ti assicuro...
Esatto. Non sarebbe stata lunghissima. Non sarebbe stata lunghissima.
No, e quindi
però...
neanche ti potevi godere i soldi a
No.
sto
Cioè,
punto.
Il problema è tutto lì.
Non ci sta,
Non è
non
che
ci sta.
comunque...
La
Non
vita...
è che lei... Non è che lei assomigliasse a Tony Curtis la sera, si trasformava in Tony Curtis. Cioè, non era un Tony Curtis mannaro. Cioè, hai capito? Questa assomigliava a Tony Curtis anche a luce del sole.
C'era
E forse
Shrek anche di giorno, insomma, alla fine.
Sì,
alla fine.
sì. Cioè, adesso io le auguro di star bene e lunga vita a questa ragazza. Però ho il timore che quando dovesse passare a miglior vita non stesse buttarla nell'umido, nella plastica. Cioè, hai capito? Perché...
Ah, però.
Eh sì.
Ah, però.
Sì, c'era questo zigomotto alto che se la butti in acqua galleggia, ecco, mettiamola così.
Quanti ne ho visti io
Va
ultimamente?
bene,
Quanti ne ho visti?
comunque tu sei venuto a trovarmi e abbiamo bevuto insieme, almeno così. Tu mi dici, io mi fido, dopo che sei stato per qualche giorno, per lavoro, non per divertimento, a Pantelleria.
A Pantelleria, esatto, esattamente.
E Pantelleria ha scatenato la fantasia della nostra riunione di redazione perché abbiamo pensato che per tanti, per molti, Pantelleria possa essere una meta di vacanze da sogno.
Sì, allora ti dico, l'isola in sé è incredibile, è uno di quei posti che possono piacere a me e a te, nel senso che è molto, molto brulla, molto aspra, quel sapore di isola vulcanica che a me ha ricordato molto Lanzarote, quindi questa terra molto nera, queste coltivazioni molto particolari perché, come il vino di Lanzarote, che è molto, molto forte, la stessa cosa vale per Pantelleria perché il vino tipico di Pantelleria è proprio il passito di Pantelleria, quindi
Certo.
un qualcosa che ha bisogno di caldo, i capperi di Pantelleria, che è un'altra cosa che è molto complicato riuscire a produrre e produrre soprattutto a quei livelli. Però, a differenza di quella che è Lanzarote, i servizi a Pantelleria sono un po' più scarsi, forse perché un'isola è un po' più piccola, forse un po' più. E alcune cose, al di là del fatto che è un po' pericoloso girarci la sera tardi perché sono tutte stradine molto strette con muri a secco a destra e a sinistra, non illuminate, cioè non c'è un lampione in tutta Pantelleria. Dall'altra parte, però, se ti fermi, ti sdrai per terra e guardi il cielo, mi ha ricordato, tu Carlo ne sai qualcosa, quei cieli africani dove non c'è nessun inquinamento luminoso, per cui le stelle sembrano più vicine e più grandi. Non forse come in Africa, però ti assicuro che la sensazione che tu hai provato lì a Pantelleria la proveresti molto simile.
Ma infatti abbiamo parlato di viaggi da sogno perché ho diversi amici e amiche che sono stati in vacanza negli anni passati a Pantelleria e, parafrasando quello che stavi dicendo tu, hanno il mal di Pantelleria, cioè nel senso che vivono per poterci tornare, perché è qualcosa di unico, di magico e quindi è stata questa l'ispirazione alla nostra puntata.
Più per gente sicuramente della nostra età, cioè forse
Certo.
un ventenne, 25enne che
Si
ha
annoia.
in mente Ibiza, ecco, Pantelleria non è Ibiza, è un'isola bellissima per noi, per farsi una passeggiata, andare a fare il bagno in un lago meraviglioso, per noi è un posto fantastico, per un giovane
Ok.
magari un po' meno.
E la puntata di oggi, qua entriamo nello specifico perché sennò, come al solito, ciurliamo nel manico, come si suol dire. Ci sarebbe piaciuto raccontare, vivere, anche soltanto dare qualche spunto di mete turistiche, visto che comunque siamo in prossimità delle vacanze, di mete turistiche particolari, strane, insolite, che potreste trovare girando per il mondo. E non sto parlando, non mi sto riferendo di Casal Borsetti o di Punta Marina, ma anche posti più lontani che rendono magari un'esperienza unica e indimenticabile le vacanze. Per esempio, uno che mi ha colpito molto per la sua bellezza, ma credo la distanza è improba e credo che poi sia più emozionante viverlo in quasi consumarlo in pochi minuti che tutto il resto, è in Bolivia. C'è una distesa di sale visitabile, calpestabile, cioè tu ci puoi andare sopra, che è la più grande distesa di sale del mondo. Viene chiamata Salar de Uyuni, credo, Uyuni. E tanto per dirci, stiamo parlando di 10 miliardi di tonnellate di sale. È grande più o meno, scusate, come la Campania, la regione Campania.
Impazzirei.
Immaginatevi questa distesa completamente piatta, bianca, sul quale rimbalza il sole e crea degli effetti di luce abbaglianti. ultimamente riscoperta dai turisti, ma io mi sono chiesto, bellissimo, straordinario, vai lì, lo vedi, ci cammini sopra un pezzettino, fai due foto, fine, perché poi non c'è niente, niente per chilometri e chilometri e chilometri.
Io impazzirei. Adesso, io non so se ti ho mai detto questa cosa, nonostante i nostri 30 anni, perché è una cosa di cui un po' mi vergogno, che purtroppo devo dire quando sono al mare con le persone, perché mi prendono per pazzo, e probabilmente lo sono. Allora, io ho la fobia del sale. Cioè io sono angosciato dall'acqua salata, dall'aria salmastra, perché ho la sensazione che tutto quello che io possiedo debba in un attimo arrugginire. Per cui io quando torno dal mare io lavo lo zaino in nylon, lo lavo perché sono stato al mare. Metti che c'è dentro del sale, ci metto dentro la macchina fotografica e va a contatto con del sale.
Non ci
Io ho
posso
degli orologi
credere.
che metto solo quando vado al mare, perché metti che poi non riesco a sciacquarli bene.
Capito, hai anche degli orologi da 15.000 euro,
No,
scusami.
non è vero, io parlo anche dello Swatch. Io ho
Non è vero,
un
non ce
casio
l'hai.
di plastica
No, non ce l'hai.
che porto al mare.
Non ce l'hai. Non ce
Però vi
l'hai.
rendete conto della
Del caso di
fobia?
plastica, non ce l'hai.
Cioè, io
Sì.
non.
No, non la sapevo, è molto divertente questa
Cazzo,
cosa.
io col sale ho un cattivissimo rapporto.
È molto
Cioè, io ho
divertente.
lavato. Sono tornato dalla padelleria, ho le scarpe e le metto a lavare adesso.
Anche le scarpe?
Anche le scarpe.
Allora, è vero
Guarda,
che il
Carlo.
sale consuma, però non pensavo avessi questa cosa, è
È una roba che
interessante.
mi manda fuori di testa. Io se vado al mare un weekend, quando torno, lavo la macchina. Perché
Ok.
l'aria salmastra
Sì,
potrebbe.
no, ci sta, ci sta.
E no,
Sei
cazzo, no,
fobico? Sì,
Carlo.
ci sta.
È una fobia.
Sì,
È
ci
una
sta.
fobia.
Quindi diciamo che come prima ho scelto bene, cioè ho scelto proprio quella giusta di vacanza per
Sì,
te.
è incredibile. Io lì non ci andrei, ma nemmeno. Ma stai scherzando? Ma no. Cioè io quando leggo negli hotel piscina di acqua salata, ma col cazzo, ma mettimi il cloro e l'acqua salata la lasci dov'è? Anche in piscina devo avere questo problema adesso.
Chiarissimo, chiarissimo. Chiarissimo. Diciamo che non è un incentivo alla piscina di acqua salata.
No, ma no, ma no, ma no. Io invece volevo parlarti di un paio di posti un po' più vicini, perché
Ok.
magari uno. Una è Bratislava, in Slovacchia. Più che altro sono mete che io consiglio perché non tanto lontane e in alternativa ad altre, magari un po'
Ok.
più gettonate. Per esempio, Bratislava è una città che più o meno può somigliare, può ricordarti Praga, ma è un po' meno turistica, un po' meno presa d'assalto. È comunque tra Vienna e Budapest, non è lontanissima. Sei abbastanza vicino alla Repubblica Ceca, per cui puoi fare un bel giro, e mi sento di consigliarla più che altro perché faceva parte un po' di quel giro che io ho fatto nella Via dell'Ambra e vale veramente la pena di vederla. Chiaramente è quel tipo di meta che può piacere a chi va a visitare delle città, non
Certo.
chi vuole il luogo ameno o la natura, eccetera, eccetera. La cosa particolare di Bratislava è che non è, anche se non è così tanto turistica, la notte è una città che offre tantissime possibilità, per cui è una città in cui comunque c'è movida, c'è tanta gente giovane, non è chiaramente Berlino, non è Praga, dove tu sei stato a Praga, mi sembra, anche tu sai bene che
Sì.
ci sono un miliardo di cose da fare, però è
Assolutamente.
anche vero che è molto turistica. Bratislava.
Sì, beh, ci sono un miliardo di cose da fare anche perché è turistica e quindi
Ah,
hanno anche
bravo,
creato, indotto
sì.
degli intrattenimenti un po' per tutte le proposte, mettiamola così.
Tipo la spa con la birra è una roba proprio turistica. Cioè,
Il
il
porno ovunque, cioè.
porno ovunque, esatto.
Cioè, a
Per
Praga
cui.
c'è, se non ricordo male, un motel dove tu puoi andare a consumare e poi puoi farti, quando fai il checkout, farti consegnare il video della tua performance. Perché sei costantemente ripreso, sì, esatto, quindi.
Detto tutto, per cui chiudo questa prima mia in questo primo intervento sui consigli. parlando di una città che è in Croazia. Nonostante tutti pensino alla Croazia come il Dubrovnik, Zagabria, Zara, questi posti qua, c'è un posto che io conobbi da giovane, relativamente giovane, per un motivo che non ha niente a che vedere col turismo, che è Rijeka. A Rijeka c'è un famosissimo circuito motociclistico, soprattutto.
Certo.
Facevano a Rijeka addirittura il mondiale di quando era ancora 500, 250 e 125. Poi si è rivelato un percorso molto pericoloso, per cui ci fanno un po' di campionati vari, eccetera. Io ci andai da fotografo e ci andai più di una volta. Per cui per me Rijeka era semplicemente l'autodromo, non c'era nient'altro. Autodromo di Rijeka, dove tra l'altro dentro nei baracchini si mangia uno dei migliori fritti misti che io abbia mangiato nella mia vita.
Davvero?
È proprio, sì, è proprio famosa per cevapcici e fritto
Sì, ok.
misto. Il circuito, vabbè, per questo è un dettaglio che se volete andare a mangiare bene a Rijeka andate in circuito. Comunque, in realtà poi ci sono andato in vacanza, passando per andare in altri luoghi della Croazia e fermandomi a Rijeka, devo dire che ho trovato una città veramente molto molto bella. E adesso un po' meno, però prima era addirittura una città più economica rispetto alle già città economiche della Croazia. Per cui era un posto dove fermarsi a dormire una notte, a pranzo o a cena, ne valeva veramente la pena. E la cosa allucinante di Rijeka è che se andate a vedere poi nelle varie cose che fanno, se non sbaglio, a metà gennaio e il primo marzo c'è una manifestazione meravigliosa che è una manifestazione dallo spiccato sapore brasiliano.
Perché?
Perché niente, è una specie di, adesso non voglio esagerare, però il carnevale di Rijeka è un carnevale che è ispirato al
Ah,
carnevale brasiliano.
ok.
Diciamo che sono mediamente 100.000 visitatori da metà gennaio al primo marzo. In questo, diciamo, mese e mezzo si concentrano 100.000 visitatori per assistere a questa roba qua, a questo carnevale meraviglioso che è di ispirazione, chiaramente di ispirazione brasiliana.
Fighissimo. Allora, hai parlato di città, io sono partito con il sale senza sapere questa cosa qua e no, volevo citare questa città che si chiama Goreme, ovviamente non conosco il turco perché stiamo parlando di Turchia, della Cappadocia. Protettorato dell'UNESCO, che dovreste vederla. È un po' tipo una, non so come definirla, una cittadina, un paesino delle fate, no, più che delle fate, del presepe. Sai quelli quando fai il presepe che trovi
Sì.
le casette scolpite nella montagna? È più o meno una cosa così. Stiamo parlando di una zona particolarmente vulcanica, quindi tufo, e molte delle case originarie sono state quasi scolpito, edificate nel tufo e nella roccia, quantomeno con lo stesso materiale che hanno trovato lì. Ed è bellissimo da vedere, anche soltanto in foto. E consigliano spesso e volentieri di visitarlo con le mongolfiere. Proprio è impressionante, mi ha colpito molto perché oltre alle casettine normali, col ponticino, veramente l'architettura da presepe. Vedi proprio scolpite in montagne, dentro delle montagnole, delle casette, proprio come se fosse l'immagine del presepe. Quindi è un posto che ho scoperto facendo questa ricerca nella nostra riunione di redazione che mi piacerebbe tanto visitare.
Sicuramente interessante. Invece, quanto manca la prima canzone? Giusto per capire.
5 minuti.
Ok, allora questa domanda te la faccio dopo perché vorrei che, sapendo che ci sei stato ed essendo io molto curioso di parlarne, vorrei che nella seconda parte mi raccontassi un po' di cose di un posto che io voglio andare a visitare, che sono le Isole Faroe in Danimarca. E
Allora,
credo tu
no,
ci sia
io
andato andando
no,
in. Non
no,
sei andato lì?
no, io ho visitato, ma e della quale ti posso parlare perché ho un ricordo bellissimo, le Lofoten e le Vesterålen in Norvegia.
Ecco. Perché lì sono due posti che vorrei vedere. Le
Sì.
Faroe in Danimarca, perché sono passato e non ho avuto il tempo di fermarmi perché stavo tornando a
Ci sono
casa.
stato.
E le Lofoten, perché mi hanno detto
Le Lofoten e le
che...
Vesterålen ci sono stato. Sì, volentieri te ne parlo anche perché ho dei ricordi bellissimi di questa cosa. Ma guarda, se vuoi possiamo anticipare la prima canzone,
Anticipiamo.
anche perché credo che combatteremo non poco sul pezzo che devi mettere adesso.
No, no, vabbè,
Perché.
sceglielo tu, perché io, a me è venuto in mente solo Pantellerie di Gianluca di Robertis, per cui non so
Ma
neanche come faccio quel pezzo
non
lì,
neanche,
ma
non
io
neanche.
andrei oltre, stavolta andrei oltre. Scegli tu che è meglio.
Allora, mi cogli un po' alla sprovvista, però, di recente ho in testa un tormentone.
Ecco,
No,
benissimo,
non
allegria.
ridere, non ridere.
No, ma che non mi
Prego,
permetterei mai?
un pezzo che tutte le volte che lo ascolto, poi per il resto della giornata, ho quel pezzo lì in testa. È un pezzo che si è sentito tanto, per carità, poi adesso che stanno cominciando ad arrivare i tormentoni estivi, sta sparendo. E mi dispiace che piuttosto che un tormentone estivo, cioè per ascoltare quello.
La so, è l'inno di Mameli cantato da Albano.
No, 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 no. No, anche perché tutte le volte che uno ascolta l'inno di Mameli cantato dal Albano si rompe un bicchiere di cristallo, perché poi l'ha provato a prendere talmente alto che non sa più dove andare. Sto parlando di Goodbye dei La Sed featuring Articolo 31. Che mescola delle sonorità punk italiane, quelle della Sed, a non a caso dico Articolo 31, perché c'è il featuring con J-Ax e in mezzo c'è DJ Jed che screccia come ai vecchi tempi. È un pezzo che io ho scoperto per caso. Il testo è carino, nel senso che è un po' arrabbiato, ma non troppo. La parte di alcuni i ragazzi, alcuni hanno la voce molto simile a quella di J-Ax, quindi nel video capisci bene chi canta chi, se l'ascolti radio capisci un po' meno. La parte di J-Ax poi è referenziale o autoreferenziale, però con una maturità, una profondità che non mi è dispiaciuta. Quindi
Vedi.
io ascolterei qui, assieme a ciò di prima, su Radio Centrale Web, La Sed featuring l'articolo 31 con Goodbye.
Se mi spacco anche stasera, se affogo ogni problema dentro un altro room e pera. Se da una vita intera rischio di andare in galera. Chi diceva fai pena, chi se ne frega di quando ti baciavi un altro in discoteca. Di chi mi insulta ma da dietro una tastiera. Di ogni stato e di ogni stupida bandiera. E del sistema, la chiesa, chi se ne frega. Qui socializzare di una vacanza al mare. Shut up! camerino, vanno fuori solo col passivo. Non piangete le mie ceneri, ma mettetele nel cielo. Poi ridete, passatelo in giro. So che alla fine io sarò sfinito, ma felice come dopo un live. Fanculo, goodbye.
Amico Simone Galbiati e amici di Se me lo dicevi prima, abbiamo messo un pezzo con un bel tiro. Cioè, non ti porti, sì, a dire, non ti porti a dire, vabbè dai, vado a stirare 3 minuti, poi torno a ascoltare la trasmissione.
Ma tra l'altro io dovrei anche andare a casa a stendere, oltretutto, ma vabbè. Okay.
Però, cioè, ti tira, cioè dai, ti piace. Comunque, mai chiesto delle lofote?
No, aspetta un attimo, perché durante la canzone siamo andati nel bistrò stellato della radio a bere un caffè cacato dai quelli che mangiano i chicchi di caffè, eccetera. E poi la canzone finiva e tu mi stavi dicendo: ah, guarda Simo, ieri ho fatto una figura di merda. Solo che mi incuriosisce a tal punto che non riesco ad andare avanti con la puntata se non so cos'è accaduto ieri sera.
Dai, non posso raccontarlo, dai. Non è il
vabbè, ma sì, ma tanto i nostri ascoltatori sono un po' come degli amici.
Okay. Tanto so che questa persona non ascolterà la radio, quindi non è il caso.
Bene.
Allora, un'amica, mia amica, che non ha la patente, si presenta dicendo: guarda, ti dispiace se viene una mia amica, così mi accompagna. Sì, non ti preoccupare. Sì, non ti preoccupare. Arriva questa ragazza, si presenta e mi dice che lei di nome si chiama Ecuba. Io non mi accende, inizialmente non mi accende niente, dico: guarda, scusami, è un nome molto bello, molto affascinante,
Non è
ma
vero, allora agli ascoltatori avviso, quando questo ha detto il nome
no.
sono certo che Carlo ha pensato mi manca,
No.
nell'elenco mi manca, sto nome mi manca.
No, hai incuriosito. Dico: cavolo, che bello, che origine ha? È di origine greca, è un personaggio della mitologia. Premesso, io sono appassionato di mitologia greca,
E infatti.
e ho cominciato nella mia mente a scartabellare i vari personaggi e non mi accendo. Ho detto: guarda, scusami, non prendermi più ignorante. Sono anche appassionato di mitologia greca, ma non ho idea di chi sia. E lei mi dice: era la moglie di Priamo. Ho detto: alt, fermi tutti. Lì potevo fare una roba, mollarla, oppure dirle esattamente la frase che le ho detto. Quindi potete pensare come istintivamente in inside me, nel mio cervello, è partito il piano B. Scusa. Tu ti chiami come la regina di Troia.
Eh sì,
Ma peggio ancora, i tuoi genitori, quando sei nata, ti hanno messo come nome, cioè ti hanno chiamato come la regina di Troia. E dice: sì. Vabbè, ciao. Vabbè, ciao. Perché capisco che vita di merda abbia fatto questa ragazza qua.
Allora, sì, sarà una ragazza molto felice che la cultura media non
Sì.
porta le persone a sapere che sei una regina di Troia.
Sì, però hai ragione. Ma qual è il problema? Allora, ti chiamassi Elena, dico, vabbè, passi liscio. Ma è un nome talmente particolare che è istintivo chiederti da dove arriva. Ah, no, perché
Cazzarola.
mia mamma e mio papà volevano che io diventassi regina di Troia. Insomma.
E lasciamo perdere il fatto che ti chiami come una che il marito era famoso per aver avuto una quantità di concubine che ne bastava la metà, per cui
Però a discolpa dell'Ecuba originale, La maggior parte dei figli Priamo li ha avuti con lei, perché poi mi sono documentato perché questa cosa mi incuriosiva e quindi sono andato a scartabellare. Comunque, aneddoto finito, mi chiedevi delle Lofoten, delle Vestrale, isole a nord della Norvegia, piccolissime, difficili da raggiungere. Io ho tre ricordi fondamentali di questo viaggio bellissimo. Premetto, ci sono stato d'estate, quindi sembra un dettaglio, ma dall'estate all'inverno lo skyline è completamente diverso. Nelle Lofoten d'inverno fai sled dog perché è tutto quasi completamente coperto di ghiaccio e neve. D'estate ho visitato queste isole piccolissime ma verdi, dove, cioè, primo aneddoto, casette a bordo fiordo, a bordo mare, con i rastrelli fuori all'aperto, con i, come si chiama, il merluzzo, i merluzzi legati sfilettati, legati per le code, lasciati al sole ad essiccare, perché la maggior parte dello stockfish o del bacalao che viene poi prodotto e esportato arriva da quelle zone lì. E alcuni, non ti parlo di aziende, ma in questo caso artigianale, vengono fatti ancora essiccare. Magari è una chiapparella per i turisti, non te lo so dire, ma io li ho fisicamente visti e fotografati, ancora essiccare al sole legati per le code. Bellissimo. La seconda cosa, abbiamo dormito in un rorbur, che il nome mi rendo conto essere difficilissimo. Il rorbur è l'antica casa dei pescatori. Quindi immaginati una palafitta sul mare e all'interno dell'appartamento un buco. Nel pavimento c'è un buco ovviamente tappato, perché per combattere il rigido del freddo anticamente i pescatori stappavano il pavimento, cioè tiravano via la botola, tappavano il pavimento e lasciavano calare la canna. E quindi pescavano da casa. Certo,
In casa.
si chiama Rorbur ed è bellissimo. Noi ci arrivammo di notte, non abbiamo potuto, l'abbiamo visto, ci abbiamo dormito. È un piccolo rammarico non averlo potuto vivere di più, perché l'indomani avremmo dovuto prendere gli aerei per tornare a casa, quindi ci abbiamo solo dormito. Però bellissimo, veramente bellissimo. E la terza cosa, l'ho tenuta per ultima, anche perché forse ne abbiamo già parlato, non me lo ricordo, è l'escursione per visitare i capodogli che abbiamo fatto al largo delle Vestermole.
E io volevo arrivare lì, nel senso che volevo capire come eticamente, perché è una cosa che mi frena molto nell'andare a vedere quei posti lì e a portare del denaro a questa cosa. Perché è uno degli ultimi posti, non so se adesso hanno vietato anche lì, dove cacciano le balene.
Guarda, credo che sia vietato.
Anche lì adesso sono arrivati a
Credo che sia vietato
vietarlo.
da un po' di anni.
Ok.
Sicuramente quando c'ero io no,
Ok.
perché poi ho mangiato carne di balena al ristorante,
Per cui.
nonostante sia fossi travolto dall'emozione della bellezza. L'uscita a visitare i capodogli, in quel caso lì, è stupenda, perché esci con una bacchettina molto piccola, ma prima di uscire fai un corso attraverso un biologo che ti insegna l'equilibrio marino al largo di quelle coste lì. Esci con questa bacchettina che traballa tantissimo, e noi avevamo il mare in bonaccia, quindi era quasi fermo, eppure ballavi parecchio già da quello. E questa nave era dotata di un sonar collegato a delle casse, perché i capodogli comunicano attraverso dei suoni che sono tipo toc toc
Ok.
toc 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 toc. Più diventa intenso questo suono, più ti avvicini al capodoglio. E quindi noi siamo partiti, siamo usciti al largo di qualche miglia, dopodiché abbiamo cominciato a sentire questo suono, toc, 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 toc. E quindi sapevi che eri in prossimità del capodoglio. E quindi ti cresce l'emozione, no? Perché dici, cazzo,
Ma che
sto per vederlo,
bello.
sto per vederlo. Il capitano della nave va in cima alla nave e osserva il mare, perché a un certo punto tu senti questo, no? Toc, 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 toc. Poi non senti più niente, perché il capodoglio sta emergendo.
Ma
E quindi quegli attimi di attesa per tutti è una fibrillazione perché non sai da dove spunta. E poi a un certo punto il capitano grida Whale! Indicando il punto e ed
Mi viene la pelle
emerge.
d'oca a sentirti.
Gigantesco, gigantesco. I gabbiani arrivano a frotte, gli si appoggiano sulla schiena per becchettare quello che trovano. E tra l'altro io scrissi poi una storia d'amore tra un capodoglio e un gabbiano, ispirato a quella scena lì.
Bellissimo.
Poi prende aria e avendo la co nella coda, nella pinna della coda, la parte più pesante, cosa fa? Flette la schiena, punta la testa
Sì.
verso il fondo e la coda lo spinge giù. È il motivo per il quale è più un simbolo del Capodoglio, in realtà noi ci confondiamo. Motivo per il quale quando tu vedi l'immagine iconica del pelo del mare con la coda della balena. In realtà è più di un capodoglio perché è il capodoglio che ha la coda pesante che lo spinge giù. Però proprio
Incredibile.
vedi quella cosa lì, cioè vedi il pelo del mare, la fine della coda e la pinna che si immerge lentamente. E credimi, Simone, è una roba fotonica. E
Mamma mia.
ci siamo commossi. Cioè, poi ne hai visti 5 o 6 e ci siamo commossi. E con un'altra coppia, hanno due coppie, quindi torniamo poi. Arriva, ringraziamo tutti, guardiamo le foto, poi andiamo in un ristorantino lì nelle Vesterale, uno dei pochi, e tolta l'emozione. Francesca prende una fischia suppe, la Carola credo prende dell'Halibut e io e Andrea c'era in carta e la bistecca di balena. Sì, sto cazzo, però quando ti capita mai più di assaggiare la carne di
Ma
balena.
certo, hai detto la parola magica che voleva essere il seguito delle mie curiosità su questa cosa qua. Io quando andai in Svezia assaggiai l'Halibut,
Sì.
cioè ordinai l'Halibut, che ho detto, cacchio, lo vedo sempre cucinare da Gordon Ramsay, perché non assaggiare l'Halibut? Alla fine mi ha portato del merluzzo fritto, cioè se mi avessero
Sì.
detto è merluzzo fritto, è la stessa roba.
Stessa roba.
Cioè, al di là che si chiama la passera del Pacifico, che mi incuriosiva ancora di più il fatto di assaggiare la passera del Pacifico, ma alla fine l'Halibut sa di merluzzo.
Sì. Forse è un goccino più delicato, però proprio un
Sai,
goccino.
Carlo Fritto?
No, no, però,
Cioè,
per esempio, non
cazzo.
fritto è alla base della fischiesuppe, che è una zuppa di pesce bianca,
Sì.
fondamentalmente, che è tipica della Norvegia. Quindi
Ok.
abbiamo provato anche a riprodurla, però a casa non viene come quando l'assaggi là.
Sì,
Però la cultura del pesce in Norvegia è assurda, per esempio a Bergen. Seconda città più importante della Norvegia, c'è il mercato dove vendono anche i panini fatti col pesce fresco, che però se non vengono consumati entro mezz'ora vengono buttati via, perché il pesce deve essere assolutamente fresco. E quindi
ah, ok.
tu hai lì, hanno un consumo veramente, veramente veloce, però un panino col pesce non resta sul banco più di mezz'ora, altrimenti lo eliminano perché sennò non è più
Un
ritenuto
po'
abbastanza
la
fresco.
cultura di McDonald's, però stellata, quasi.
Sì, cioè, nel senso che durante questo viaggio io ho assaggiato dei gamberetti, però era il periodo della riproduzione
Sì?
e ho pulito un gamberetto e dentro era pieno di uova di gamberetto che hanno un sapore fotonico. Cioè, la scena bellissima è stata che praticamente noi siamo arrivati a Oslo, poi abbiamo noleggiato una macchina, abbiamo girato la Norvegia in macchina per poi consegnarla a loro. Il primo giorno, il secondo giorno eravamo diretti verso Gol, che era un paesino in montagna, e a un certo punto costeggiavamo l'autostrada dei fiordi, ovviamente, e a un certo punto io comincio a dar di matto all'altezza di un parcheggio. Cioè così, senza nessun tipo di controllo, pensavano io fossi impazzito perché faccio parcheggiare la macchina in un parcheggio a bordo strada che dava su un fiordo perché guardando il fiordo c'erano i salmoni che saltavano come nei film, come nei film.
Vabbè. Devo dire che una delle cose che comunque accomuna me e Carlo è che per noi La cucina è una parte integrante e inscindibile del viaggio. Cioè
forza.
andare in, l'abbiamo detto in un paio di puntate scorse, il fatto che il 90% degli italiani all'estero cerca un ristorante italiano, per noi è follia. Cioè, nel senso, andare in un paese straniero e non avvicinarsi alla conoscenza di questo paese anche attraverso la cucina, forse a maggior ragione per noi italiani dovrebbe essere così, perché visto che il nostro paese comunque è famoso e rinomato soprattutto per la cucina, dovremmo anche noi, quando andiamo all'estero, provare, nei limiti del possibile, ad avvicinarci anche al loro modo di mangiare, perché è un modo per assaporare a 360 gradi quelli che sono i paesi che tu vai a visitare.
Guarda, hai detto una cosa bellissima, perché adesso mi attiro le ire di tutti i nostri ascoltatori, perché muovo una critica alla cucina italiana. La cucina italiana, tra le più buone, forse la più buona al mondo, ha però un difetto. Cioè, da appassionato, più mia moglie che io, da appassionati di format di cucina, abbiamo notato come nelle altre, faccio un esempio, MasterChef Australia o MasterChef Stati Uniti, come i cuochi, anche non professionali, siano molto, molto più preparati sulle cucine del mondo. Cioè, i nostri sono culturalmente molto più poveri, cioè si appoggiano quasi in maniera tronfia alla nostra cucina senza conoscere o sperimentare, almeno all'apparenza, le cucine di altri popoli. E noi abbiamo scoperto attraverso questi format di cucina, tra l'altro bellissimi, dei piatti, delle pietanze, ma anche dei cibi a noi completamente sconosciuti, perché non vengono mai intercettati. E non è detto che non siano, che non si possano trovare anche in Europa, soltanto che nessuno ha la conoscenza o ti trasmette la conoscenza per queste cose qua.
Forse questo però va a spiegare anche una delle cose di cui ci ha parlato, per esempio, il buon Carlo Cracco, quando l'abbiamo incontrato, eccetera. Cioè il fatto che comunque un grande chef italiano, nella maggior parte dei casi, fatta una buona gavetta da giovanissimo qui in Italia, poi comunque si sposta in Francia o a Parigi solitamente, dove va a perfezionare alcune cose per poi ritornare in Italia, applicarle e diventare un grandissimo chef. E forse potrebbe essere legato a quello che stai dicendo tu, cioè il fatto che comunque qui siamo tanto legati e fermi su quello che è magari anche una rielaborazione, un qualcosa di innovativo, ma sempre del nostro cibo tipico. Uscire forse ti apre, come dici tu, un po' la mente a qualcosa che è un po' più lontano da quello che abbiamo noi. Nonostante, sentendo una delle trasmissioni, per esempio di Pif, parlando di ristorazione stellata in Italia, lui diceva: ma perché in Italia io non posso andare in uno stellato e trovare, dico, per dire, la cacio e pepe, ma trovo sempre un qualcosa di stra rielaborato.
Ti do io una risposta. Ti
Sì.
do io una risposta. Perché invece ne parlai con Oldani di questa cosa qua.
Ok.
Non sto mettendo in bocca ad Oldani delle parole che sto dicendo, però il concetto era questo. Perché si ha quasi il dovere morale di far
Sì.
trovare al committente qualcosa di diverso. È impossibile da ripetere a casa. Cioè, la ricerca è di un'esperienza unica nelle consistenze, nelle forme, nei sapori, nei colori, affinché chiamiamolo lo spettatore, perché è più giusto parlare di spettatore, lo spettatore possa vivere un'esperienza indimenticabile e non ripetibile, perché se no il problema è, sì, vabbè, ma così la faccio a casa, me la rifaccio a casa. Sì, ma però quella cosa lì è più buona. Sì, però ho speso 30 euro per quella roba lì, per un piatto di pasta. No, io devo fare una roba per il quale giustifica, nella lavorazione, giustifica il prezzo. Cioè il prezzo
Sai
non.
che questa cosa che stai dicendo, adesso che me la dici, la stessa cosa che dice lo chef del ristorante da Vittorio, quello di Bergamo, stellato anche lui. Perché, per esempio, nel menù alla carta non ci sono i famosi paccheri da Vittorio. Perché non li ha messi alla carta? Perché lui dice: sono dei paccheri fatti con un sugo di pomodoro, con tre pomodori, un po' di burro e del parmigiano. Che noi, tutta la menata, eccetera, eccetera. Lui dice: se uno viene al mio ristorante e spende 30 euro per un piatto di paccheri al pomodoro, quando esce, mediamente ci capitava che dicessero: cacchio, però, alla fine è pasta al pomodoro. Quindi quello lì, che è il suo piatto più famoso, ce l'ha solamente nel menù degustazione, perché così tu sei comunque portato ad assaggiare anche tutte le altre cose incredibili che vengono fatte. E quello è solo la fama, buonissimo, incredibile, ma fanno anche altre cose pazzesche. Per cui hai ragione, la semplicità a volte viene presa come un qualche cosa di non degno di un costo. Poi,
Ma
voglio dire.
io stesso che sono appassionato di cucina, mi piace quando vado in quei posti lì, perché mi piace andare nei ristoranti stellati, mi piace scoprire o lasciarmi affascinare da consistenze, forme, sapori, profumi strani. Ricordo un chef che adesso si è spostato, che era a Milano al Pont de Fer. Genialoide, sperimentale, forse fin troppo, che aveva fatto degli spaghetti alla matriciana, dove però gli spaghetti erano fatti con una gelificazione di sugo alla matriciana, quindi era lo spaghetto che sapeva di sugo alla matriciana. O ti portava il dolce in una scultura di vetro soffiato, immaginati come se fosse una bolla affusolata di vetro soffiato. Sopra c'era il dolce fatto nell'isomalto che aveva la stessa forma della scultura sul quale veniva appoggiato. Cioè,
Incredibile.
era un trionfo per gli occhi, capito? Ed era una roba che a me affascinava molto perché per quella roba lì tu dici, ok, vivo un'esperienza unica.
Sì.
La carbonara o la cacio e pepe più buona che io abbia mai mangiato. Ok, io ti dico la mia, tu mi dici la tua. L'altro mi dice, sì, però dovete provare quella di. Qualcuno dice, sì, ma dovete venire a casa di mia nonna che la fa con. Ok, benissimo. Perché io devo spendere 45 euro per un piatto di cacio e pepe quando quella da 8 euro di, non so, di Vittorio a Trastevere è la più buona di tutte?
Sì, che forse
Vero.
noi la più buona l'abbiamo mangiata forse insieme a Brescia, oltretutto. Per dire, per dire.
Tra l'altro. Cioè, hai capito? No,
No,
spendo
no, no, è
30
vero, è
euro
vero, è
per un piatto di
vero.
pasta deve essere una roba fotonica.
Certo.
Ok, senti, siamo quasi lì, quindi abbiamo ancora un paio di posti strani da annunciare. So che ce ne abbiamo tanti e non abbiamo raccontato niente praticamente in questa puntata.
No, in realtà invece abbiamo dato delle belle indicazioni su chi vuole. Forse abbiamo l'indicazione più bella che abbiamo dato in questa puntata è quella di affrontare il viaggio in maniera un po' più ampia, non solo quella di visitare un luogo, ma quella di visitare un luogo e provare a pieno a condividere la vita di chi vive in quel luogo, che forse è il massimo della vacanza, perché andare a Cuba in un villaggio, chiudersi dentro lì e andare in piscina e al ristorante del villaggio, farlo a Cuba, farlo in Sardegna, farlo a Sharm el Sheikh. L'esperienza che uno vive è più o meno la stessa. È
Guarda,
più o meno la
hai
stessa.
ragione. Ho come l'impressione che questa cosa ne abbiamo già parlato, ma non so se in radio o tante volte io e te. A me la cosa che mi ha stupito, ti confesso, negli ultimi anni, un paio di volte sono stato anch'io in un villaggio quando avevo la figlia neonata, giusto per alleggerire i carichi a Francesca, e a parte di sentirsi in gabbia, la cosa che più mi aveva stupito. Un anno sono stato a San Teodoro in Sardegna, è di un signore, di un tizio, che, sul quale mi è caduto l'occhio e poi mi sono focalizzato su quello, su di lui. È un signore, boh, avuto 50 anni, 55, atletico, un bell'uomo,
Sì.
non ha mai visto il mare della Sardegna. Mai. Cioè,
Vedi che
io
assurdo.
l'ho curato, lui era, si divideva tra piscina e eventi organizzati dall'animazione, ipersportivo, faceva tennis, faceva questo tiro con l'arco, giochi in piscina, gioco aperitivo, faceva qualsiasi cosa e io non l'ho mai visto in spiaggia. Probabilmente lui ci andava in momenti in cui io non ero lì, può essere, non lo escludo, ma io non l'ho mai visto in spiaggia. E questa cosa, ti confesso, mi ha stupito molto, perché poi è il classico tipo, mi immagino, il milanese in giacca e cravatta, che dice, no, vabbè, sono stato in Sardegna, sono stato in un villaggio in Sardegna, 5 stelle, all inclusive, ma perché il mare che c'è in Sardegna non lo trovi da nessun'altra parte. Lui non l'ha mai visto. E lui non ha mai neanche sentito che sapore avesse E, tra l'altro, scusami, però mi viene in mente un aneddoto familiare. Perdonami, ti rubo veramente
No,
pochissimo,
no, no, ma
ma
figurati.
mi fa molto ridere, perché in quell'anno lì Norma scopre il mare. Quindi cosa fa? Andiamo in spiaggia, lei vede questa cosa qua, prende la rincorsa, va verso il mare, arriva un'onda, la sbatte, arriva, noi pietrificati, lei si rialza tutta bagnata, riprende, e boom, e l'onda la ribatte, arriva. E questa roba succede, si ripeteva per 400-500 volte al giorno. Tanto che Francesca si sognava la bambina che scappava e lei che la rincorreva per tutto. Ok. Un giorno andiamo in spiaggia, ma c'era vento. Ok, nessun problema, troppo vento, la sabbia, così. Oggi andiamo in piscina. Perfetto. Andiamo in piscina, quindi portiamo Norma in piscina. Stiamo stendendo i telimare sul lettino, Norma vede l'acqua, tuff, e si tuffa dentro in piscina, brum, brum, e affonda.
Mamma mia.
Ci si ferma il cuore, io mi tuffo in piscina vestito, prendo Norma e la tiro fuori e la metto a bordo piscina. Perfetto, lei riprende, riparte, tuffa e si rituffa dentro. E quindi io facevo buffon tutto il giorno a cercare, perché per lei era il gioco, che affondava e si ritirava su. Vabbè, scusami,
Però
ma
che bello avere questa incoscienza, incoscienza nel senso di non riuscire a vedere un determinato pericolo, chiaramente. Bello perché c'era la famiglia di fianco che perché una cosa assurda che mi è capitata in California quando sono andato per fare le mie attività di insegnamento al salvataggio, eccetera, eccetera, mi hanno dato le statistiche della California per cui c'è un'altissima frequenza di annegamenti entro i 9 anni.
minchia.
E io ho pensato, caspita, in effetti, vedendo l'oceano californiano, è tutto tranne che rassicurante per un bambino che non sa nuotare. E questi mi hanno preso per pazzo, perché mi hanno detto, no, guarda, forse non ci siamo capiti. In California tutti hanno la piscina, i bambini muoiono nella piscina a casa, non muoiono nell'oceano.
Certo.
Ed è una cosa che io non avevo assolutamente considerato. E invece il problema è quello lì. Perché è più difficile che se tu tieni d'occhio il figlio al mare ti scappi in acqua. In
Certo.
casa c'è una quantità di possibilità che un bambino ti scappi e ti cada in piscina che è altissima. Per
Certo.
cui.
E soprattutto non hai le antenne dritte, perché tu dici, ok, tanto siamo a casa, non ho le difese così alte, cosa vuoi che succeda?
Esatto, per cui a questa cosa mi aveva molto colpito, molto segnato dal punto di vista proprio dell'idea del come insegnare e cosa insegnare ai ragazzini a fare là. Comunque, vabbè.
Sentissimo, abbiamo sforato, quindi dobbiamo
Va bene,
salutare
chiudiamo,
velocemente,
chiudiamo.
perché potremmo andare avanti ancora 2 ore, ma non è il caso, bisogna lasciare il posto ai prossimi speaker, alle prossime trasmissioni. Qui su Vediamo Centrale Web, Ilenia e Lacrici aspettano scalpitanti, perché vogliono raccontarci chissà quali meraviglie. Quindi salutiamo tutti, genericamente.
Sì, tutti, tutti, tutti.
Vi auguriamo una bella vacanza, credo che ci sia ancora una puntata o due
Una
prima delle
puntata
vacanze.
dovrebbe, se riusciamo a registrarla, c'è ancora una puntata.
Ok, quindi faremo i saluti e i ringraziamenti nella prossima puntata. Siamo velocemente all'ultimo pezzo.
Abbiamo parlato di vacanze,
Sì.
abbiamo chiuso con la California. Ascoltiamo Hotel California degli Eagles.
Una delle canzoni che più mi stanno sul cazzo in assoluto.
E lo sapevo.
Il Drugo Leboschi è sceso da un taxi, perché sul taxi c'era Hotel California. Vabbè, ascoltiamo. Hotel California degli Eagles, dissociandomi anche stavolta. Va bene.
Ciao a tutti, grazie
Ciao, ciao,
Carlo.
ciao, 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 ciao.
They stab it with their steely knives, but they just can't.